Allora, al telefono con noi Massimo Recchioni, reduce da una settimana di fitti appuntamenti di presentazione del suo ultimo libro, Il Tenente Alvaro, La Volante Rossa e i rifugiati politici italiani in Cecoslovacchia, edito da Deriva e Approdi. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te.
Allora, iniziamo subito questa intervista, iniziamola chiedendoti, Massimo, qual è stato l'itinerario che ti ha portato dalla pubblicazione del primo libro, e cioè Gli ultimi fuochi di resistenza, storia di un combattente della Volante Rossa, dedicato alla figura di Finardi, appunto un combattente di questa organizzazione di vigilanza antifascista nata nell'immediato secondo dopoguerra milanese, e poi invece questo secondo libro dedicato al tenente Alvaro, ma che apre uno sguardo molto importante su questo fenomeno assai trascurato dell'esilio politico italiano in Cecoslovacchia.
Bene, allora devo dire che intanto, anche se marginalmente, di questo fenomeno dell'esilio io già ne parlavo nel primo libro, anche se limitatamente alla vicenda di Paolo Finardi, che essendo la mia unica fonte orale in quella sua biografia raccontava praticamente il suo percorso e non quello di tanti altri. Dall'uscita del libro del primo libro all'uscita del secondo si sono verificate, devo dire, alcune cose. Si sono verificate, per mia fortuna, alcune situazioni che hanno consentito, attraverso la diffusione di questo libro, che alcune persone che quel percorso avevano seguito insieme a Paolo Finardi, anche se con destinazioni diverse all'interno della Cecoslovacchia, quel percorso l'avevano fatto tutto simile o diverso, e si sono accorte che questo racconto è stato fatto in un modo diverso da quello che si usa fare negli ultimi anni. Cioè, io credo di aver raccontato queste storie a partire dalla loro origine, cioè dal dopoguerra milanese, come dicevi tu, ma di averlo fatto tenendo in primo piano, non potevo fare diversamente, il contesto particolare del dopoguerra milanese e una situazione che poi ha portato, come vedremo, a questi ragazzi a fare delle scelte estreme, tragiche, e poi ne ha causato anche il conseguente esilio. Questo esilio è un fenomeno che è vero, è stato trattato in maniera quasi inesistente, molto marginale, solo da un libro di Giuseppe Fiori nel 1994. Questo libro si chiamava Uomini Ex. Diciamo che questo libro ha avuto il pregio di essere il primo che affrontava l'argomento, l'ho affrontato, ripeto, in un modo abbastanza marginale, e una volta poi che io ho avuto la possibilità di conoscere tanti dei protagonisti di quel libro, mi sono accorto che le cose in realtà stavano un po' diversamente. Quel libro, come io scrivo, poi insomma è stato forse anche un po' usato per togliersi dei sassolini dalle scarpe. Io non credo che il racconto di quel fenomeno sia stato estremamente corretto e corrisponda veramente alla realtà di tutti quegli anni dell'emigrazione politica che c'è stata in Cecoslovacchia.
Ecco, ti interrompo chiedendoti anche, insomma, traspare anche abbastanza delle interviste fatte nel tuo ultimo libro. Questo Uomini Ex non è stato accolto nel migliore dei modi presso i compagni, gli esuli in Cecoslovacchia, e anzi, insomma, in un certo senso anche il tuo lavoro tra gli altri obiettivi, credo si prefigga anche quello in qualche modo di riscattare, insomma, il ritratto, il profilo di questi compagni, evidentemente fin troppo cioè male abbozzato, insomma, nel libro di Uomini Ex, ecco.
Sì, corrisponde perfettamente a quello che ti stavo dicendo, e non solo, ecco, questa è stata una mia impressione avendo conosciuto questi protagonisti, però insomma questa mia impressione è suffragata dal parere di tante altre persone che io ho intervistato, e tutte quante, diciamo che più o meno la mia impressione deriva dalla loro, e ha trovato un parere pressoché unanime. Ecco, questo Uomini Ex, dal punto di vista tecnico storico, ha avuto il pregio di introdurlo questo argomento, di far sapere che c'è stato un esilio, altrimenti non si sarebbe saputo, ecco, però è stato raccontato in termini, secondo me, non veritieri. E credo che attraverso i miei due libri, soprattutto il secondo, queste persone abbiano avuto un riscatto rispetto a una descrizione che si faceva di loro, che era veramente, per usare un eufemismo, abbastanza negativa. La differenza che c'è tra questi due libri, dicevo, parlavo del percorso tra il primo e il secondo, ecco, mentre nel primo Paolo Finardi parla in prima persona ed è quindi la mia unica fonte orale, nel secondo libro, mancando la fonte orale primaria, perché Giulio Paggio nel frattempo si era spento, però poco prima dell'uscita del mio primo libro, io sono dovuto andare alla ricerca, ed è stata una ricerca molto faticosa, anche se sono stato aiutato in questo dai colleghi di lavoro, dagli amici, dalla famiglia, andare a ritroso di tanti anni nel tempo, fino ai tempi dell'adolescenza, del partigianato, della Volante Rossa, appunto, per mettere insieme, per cercare una serie di testimonianze che riuscissi a raccontare nel modo più completo possibile tutta la vita di Giulio Paggio.
Ti si è aperto un mondo, però, nel senso che alla fine della stesura del tuo primo libro non avevi ancora ben chiaro, immagino, né forse non tanto forse le dimensioni, ma più che altro la realtà umana, insomma, di questo fenomeno di esilio politico in Cecoslovacchia, no?
Sì, si è aperto completamente un mondo, ecco, perché ripeto, io dai racconti di Finardi avevo qualcosa capito e intravisto, eccetera. Però c'è stato questo fenomeno di empatia successiva con tutti o la grande maggioranza di quei personaggi che quel fenomeno l'hanno passato, come dicevo, e queste persone quasi spontaneamente si sono avvicinate a me e mi hanno cominciato a raccontare altre storie, e diciamo che in parte sono io andato a cercare loro, ma anche in gran parte sono state loro a venire a cercare me, e sono venuto a conoscenza di cose, ecco, che forse in Italia non si immaginavano neanche. Queste 500 persone circa che hanno costituito questo fenomeno, un numero limitato, però insomma sono 500 storie umane, di affetti, di tragedie in alcuni casi, di distacco completo con le famiglie, perché una cosa che va ricordata è che queste persone, per uscire fuori dall'Italia e sfuggire alla giustizia, poi questo è un problema che io affronterei dopo, successivamente, quello della giustizia in Italia, di come funzionava in quegli anni, lo facevano ma a un patto preciso, ecco, dovevano rinunciare alla loro identità, e da qui anche il titolo Uomini Ex che Giuseppe Fiori diede al libro, e cominciavano una vita completamente nuova, anonima, con nomi, date di nascita, tutto completamente falso, documenti falsi, e questo fece sì che loro furono costretti a interrompere praticamente completamente i rapporti con le loro famiglie, che riuscivano ad avvenire di tanto in tanto in modo assai, diciamo, non molto continuo, attraverso visite ufficiali di funzionari o deputati del Partito Comunista che venivano da Praga o che andavano a Praga, eccetera. Poi non tutti ebbero questo scambio, però ecco, il distacco con le famiglie fu pressoché totale, e i primi anni di vita di queste persone nella Cecoslovacchia socialista fu, al di là di quello che i giornali di destra, i giornali borghesi in generale, scrivevano qui in Italia, per cui questi partigiani assassini avevano varcato la cortina di ferro e stavano godendo di un esilio dorato, in realtà nei primi anni soprattutto, ma era un periodo difficile per tutta la Cecoslovacchia che iniziava un certo tipo di percorso, nei primi anni soprattutto fecero davvero una vita assai grama e avevano difficoltà anche nel mangiare, nel vestirsi, ripeto, a differenza di quello che in Italia si è raccontato.
Certo, ecco, magari anche su questi primi anni poi vorrei farti una domanda, ma intanto vorrei che rimanessimo un po' sulla storia della Volante Rossa, anche sul suo mito, se vogliamo, no? Nel senso che questi compagni, reduci appunto dalla guerra partigiana, si ritrovarono a un certo punto a fare i conti con uno snodo davvero essenziale, insomma, per la storia del nostro paese, e cioè questo clima di restaurazione, cioè il ristabilirsi sotto i loro occhi, cioè questi compagni hanno visto di fronte a loro che l'edificio, l'impalcatura, insomma, che poi potremmo definire continuità dello Stato, stava effettivamente ricostituendosi in tutto e per tutto, con i fascisti sdoganati, la formazione dell'MSI e al contrario invece una criminalizzazione degli stessi partigiani e delle loro azioni. Ecco, si fa molto riferimento alla mancata epurazione, no? Come diciamo movente principale che avrebbe spinto i compagni della Volante Rossa a intraprendere il percorso che hanno intrapreso. Vi sono però alcuni elementi che io vorrei su cui vorrei insistere, anzitutto la loro matrice operaia, cioè la matrice operaia della maggior parte dei componenti della Volante Rossa, anche il fatto che alcuni episodi avevano come obiettivo proprio il luogo della fabbrica, vista evidentemente come il luogo in cui misurare i rapporti di forza e lo scontro di classe. Insomma, volevo chiederti in che modo si colloca, cioè dove si collocano questi compagni in quel momento, una eresia all'interno del PC, no? Con cui d'altronde loro non hanno mai interrotto i rapporti, probabilmente forse non avrebbero avuto neanche chissà quale scelta da un certo punto in avanti, ma comunque credi, insomma, che ad esempio il contesto apertosi anche con i fatti del luglio 48, un po' il sogno di un mondo completamente diverso forse lo avevano perso, ma si era riacceso un po' col fatto che vecchi partigiani animavano di nuovo le piazze come soggetto di nuovo protagonista? Che posizione ebbero ad esempio questi compagni di fronte ai fatti del 48 e anche delle decisioni e la linea presa dal PC in quel momento?
Allora, io faccio un salto indietro un attimo e comincio alla tua prima parte del discorso, cioè la mancata epurazione. Per dare un'esatta idea della mancata epurazione, io credo che sia corretto dire che al termine di ogni dittatura, ed è questo è stato vero in tutte le parti del mondo, in tutti i periodi storici più o meno, c'è un periodo che oserei di chiamare fisiologico, in cui una parte dei funzionari dello Stato rimane in carica per un periodo appunto che dovrebbe essere transitorio. Questo dovrebbe consente in genere alle macchine dei diversi stati di rimanere in piedi e di funzionare durante il periodo di transizione e di sostituzione del proprio apparato. Questo è successo in tanti paesi europei dopo la guerra, ma in Italia non è successo proprio questo. In Italia è successa una cosa completamente diversa, è successo che l'epurazione non c'è stata affatto. Voglio dire, al di là di un primo periodo che secondo me è anche dovuto all'orrore dei crimini del nazismo, i crimini del fascismo, che non vanno sottovalutati rispetto ai primi, avevano causato in Europa, poi con la scoperta dei campi di concentramento eccetera, questo clima di orrore si va pian piano, ma anche abbastanza, diciamo in alcuni mesi, rapidamente spegnendo. Ma ci sono dei motivi fondamentali, no? Il primo è che l'Italia resta nel blocco occidentale, non è ancora né a NATO, c'entra dopo, ma nel 1944 si è già deciso che apparteniamo al blocco americano. E se è vero che per esempio De Gasperi va negli Stati Uniti e ottiene certe garanzie di aiuto a certe condizioni precise, prima tra tutti l'estromissione dei comunisti e dei socialisti dal governo, è vero anche che quegli atti da Stalin hanno una risposta completamente diversa e che quindi gli accordi di Yalta vanno rispettati, e l'Unione Sovietica, che già ha dato 20 morti al conflitto mondiale, pagando il prezzo più alto nel mondo, non ha intenzione di continuare a darle, quindi ha intenzione di rispettare quegli accordi. Quindi il Partito Comunista si trova praticamente a non poter fare scelte diverse, e il paese si trova in un clima di restaurazione per questi motivi fondamentalmente. Apparteniamo al blocco occidentale, apparteniamo ad un paese nel quale la quasi totalità, fanno ridere oggi certe battute, sono quasi veramente ridicole rispetto alla politicizzazione della magistratura, ma apparteniamo ad un paese nel quale la magistratura è rimasta nella quasi totalità la stessa rispetto a prima del 25 aprile, quindi di fatto nel paese si cominciano a fare dei processi, si fa una parvenza di epurazione, ma sono i giudici fascisti, i giudici collusi col fascismo che si occupano di fare i processi ai fascisti. E in quel caso viene, voglio dire, insomma, non è neanche una opinione di parte, ma viene automatico che un giudice fascista al criminale fascista lo assolva. Ci sono dei numeri molto molto emblematici a riguardo, ci sono stati fatti processi dove è vero quello che dicevi tu, che la verità è stata completamente distorta, è stata completamente rovesciata e sono stati i partigiani ad andare in carcere per reati che attraverso forzature della stessa magistratura non furono processati da tribunali di guerra, ma furono processati da tribunali civili e quindi ridotti al rango di crimini comuni, fatti di guerra che in qualsiasi altro paese furono giudicati come tali e quindi attraverso un codice diverso. E in Italia invece l'epurazione non ci fu e di questo va tenuto conto. Adesso voglio fare due esempi che sono abbastanza che descrivono abbastanza bene come questo sia stato possibile, come questo sia stato vero, no? Uno è quello di Valerio Borghese, di cui voglio dire, io ricordo, mi pare, pur vivendo all'estero, che un anno e mezzo fa il ministro La Russa a Livorno fece una bella apologia della decima MAS in occasione della festa del 4 novembre. In realtà la decima MAS durante la Repubblica di Salò si preoccupava di andare a cacciare i partigiani per sminarli nel nord del paese. Ebbene, un Valerio Borghese da un tribunale fu giudicato colpevole, prima fu arrestato, poi fu processato, fu giudicato colpevole e furono combinati a Borghese 12 anni di galera, ma 9 gli furono tolti addirittura perché era un eroe di guerra, e 3 poi in secondo grado con le attenuanti, con la ministra per gli atti che nel frattempo era stata approvata, gli furono tolti, per cui è emblematico il fatto che mentre poi proprio nei primi giorni del 49, quando viene catturata tutta la Volante Rossa, Valerio Borghese esce di galera. Ma un altro caso eclatante del quale si parla poco è quello di un certo Gaetano Azzariti, che fu presidente della, fu così bravo a fare il magistrato sotto il fascismo e fu così bravo dopo l'applicazione delle leggi cosiddette fascistissime da essere nominato presidente del Tribunale della Razza che esisteva durante il fascismo, che è una cosa che è orribile solo pronunciarla. Ebbene, dopo il 45 questo Gaetano Azzariti non viene perseguito minimamente, anzi viene usato il suo contributo di esperto giurista addirittura per scrivere una parte del testo dell'amnistia. Addirittura nel 55 il Presidente della Repubblica Gronchi nomina lui, che era ancora nella magistratura, giudice costituzionale, e addirittura ciliegina sulla torta, dopo 2 anni la Corte Costituzionale nomina Azzariti presidente della Corte Costituzionale, quindi il non senso, il rovesciamento di 180 gradi è che colui che era stato il presidente del Tribunale della Razza diventa il presidente della Corte che deve difendere la Costituzione, che è la legge fondamentale della Repubblica Antifascista. Questo succede nel nostro paese, tutti i crimini dei fascisti, o nella maggior parte dei casi, vengono graziati, amnistiati, perché non viene riconosciuta una cosa che si chiamava la particolare efferatezza, secondo la quale attraverso l'autonomia dei singoli giudici venivano giudicati i reati, e praticamente funzionale a quel periodo storico fu il riempimento delle galere patrie con i comunisti e lo svuotamento di tutti i fascisti. Questo fu nel periodo graduale che va dal 45 al 48 quello che successe nel nostro paese, ma c'è un altro motivo fondamentale. Se gli storici hanno definito sempre il fascismo come il braccio armato della borghesia, che infatti si nacque per reprimere le rivolte dei contadini, gli scioperi nelle fabbriche all'inizio degli anni 20. È anche vero che si è cambiato il sistema sociale, in parte non c'è più una dittatura di fatto nel nostro paese, il sistema economico rimane lo stesso, per cui sono ancora funzionali i fascisti a quel tipo di sistema, e succederanno dei paradossi negli anni successivi, per cui questi che erano collusi con il regime fascista verranno addirittura assunti dai servizi segreti, in Italia, in Germania, la CIA ne assumerà tanti, perché la CIA negli anni ha avuto molto bisogno di persone esperte nella lotta, alla lotta ai comunisti. E questa situazione secondo me ha causato poi una mancanza di discontinuità, di inversione di tendenza nella storia del nostro paese, per cui essendo rimasti fascisti nell'apparato dello Stato, essendosi riempiti gli apparati dello Stato e i servizi segreti negli anni di questi personaggi, saremmo arrivati agli anni delle stragi di Stato cosiddette, della strategia della tensione, appunto dei servizi segreti deviati, perché una vera e propria pulizia non fu mai fatta. Ecco, quindi secondo me, questo, per chiudere il discorso sull'epurazione, questo discorso è fondamentale, non si può non tener conto di questo quando si parla di tutto quello che avvenne nel dopoguerra, no? Perché oggi questi episodi ci vengono riportati senza ovviamente accennare neanche per un po', neanche in minima parte, al discorso della mancata epurazione. Ecco, è vero, in questo clima la Volante Rossa nasce, in questo clima nasce con un sogno, come dicevi tu, che non è solo della Volante Rossa, ma che di tutte le realtà più o meno più industrializzate rispetto ad altre, di cercare una soluzione diversa, di andare avanti nella resistenza, di provare una trasformazione della società. Questo è vero, ma questo è vero nel primo tempo, nel primo periodo. Poi il mondo operaio, la Volante Rossa poi in particolare, si accorgono che questo discorso non è possibile, non è realistico. Si tratta veramente di difendere coi denti quel minimo di spazi democratici che la liberazione ha portato, perché da subito dopo la liberazione sono decine le formazioni neofasciste che si riformano nel nord del paese, soprattutto a Milano particolarmente attivi FAR e SAM. Dai FAR sarebbe nato poi nel 1946, insieme ad altri gruppuscoli, come dicevi tu, il movimento sociale di chiara ispirazione fascista, che è stato legale, un partito legale, alla faccia del capitolo 12 della disposizione finale e transitoria della nostra Costituzione, è stato legale per tutta la sua vita nel nostro paese. E quindi rispetto a questa situazione milanese, questi ragazzi dicono che forse c'è qualcosa che non va, al di là delle loro azioni di sindacalismo, qualcuno le ha definite di sindacalismo armato, perché loro in un periodo molto caldo fanno i picchetti davanti alle fabbriche, fanno i cordoni in servizio d'ordine a salvaguardia delle manifestazioni, dei scioperi, però ripeto, si rendono conto che i fascisti stanno tornando, e non tornano a fare delle passeggiate, ma tornano a fare attentati, eccetera. Tornano non a lavorare come gli altri, ma tornano negli stessi posti di comando che avevano abbandonato. E in questo periodo, durante questi tre anni, la Volante Rossa, al di là delle azioni di sindacalismo, di presenza forte nelle realtà operaie, come molti di essi, come dicevi tu, tesserati del Partito Comunista, la Volante Rossa poi decide di eliminare fisicamente tre persone che erano estremamente, in modo grosso, colluse col passato regime. Voglio dire, l'ultima uccisione, quella del gennaio del 49, riguarda una persona che si era reso autore dell'assassinio di un famoso partigiano a Milano, che era Eugenio Curiel.
Eugenio Curiel,
la storia di Eugenio Curiel, che molti già conoscono, però anche l'assassino di Curiel era stato condannato ad 8 anni in primo grado, poi era stata riconosciuta la tesi falsa del fatto che lui pensava si trattasse di una rapina, che Curiel era in procinto di compiere. Per questo gli erano stati condannati 5 anni e gli altri 3 anni gli erano stati condannati in base all'ammissione degli atti. Morale della favola, anche questo assassino di Curiel torna in libertà, ma non solo torna in libertà, torna ad essere il capo di una fabbrichetta dove per coincidenza un ragazzo della Volante Rossa lavora, lo riconosce e questi ragazzi in quel momento decidono che forse questo è troppo e decidono di far fuori questa persona. Ecco, questa cosa è avvenuta a 3 anni e mezzo dalla liberazione, quasi a 4 anni dalla liberazione. Però c'è stato tutto un percorso che è durato in quegli anni, che ha portato all'epurazione dei comunisti, di quei comunisti che erano entrati nell'apparato dello Stato, anche nella polizia, nelle forze dell'ordine, a partire dal 45, e che man mano durante questo triennio che al suo clou con la vittoria della Democrazia Cristiana sul fronte popolare nel 48, pian piano vengono loro epurati e tornano i fascisti, appunto, come dicevamo, i posti di comando. E fare un discorso su questi 3 crimini, perché poi la Volante Rossa è un fenomeno mitizzato e o criminalizzato soprattutto per l'uccisione di queste 3 persone, perché per queste 3 uccisioni che vengono condannati, mi pare doveroso farlo, considerando che in tante realtà del paese persone che avevano subito dei torti estremi nelle famiglie, per cui parliamo di stupri, di torture efferate, di omicidi, di sparizione di persone, di invio in campi di concentramento, si vedono tornare i responsabili di questi crimini nei loro quartieri e nei loro fabbricati. Alcuni lo accettano, perché alcuni nel 45 hanno deciso che, voglio dire, non vedono l'ora di tornare a casa, al lavoro, per chi ce l'ha, e di ricominciare a respirare un clima di pace, per così dire, no? Però io credo che si debba anche tener conto del fatto che sentimenti come rancore, l'odio, non sono sentimenti che come rubinetti, come interruttore, si chiudono e spariscono di colpo. Poi soprattutto se, ripeto, i colpevoli di certi delitti ti tornano vicino e ti ronzano, non solo, ti provocano e ti fanno anche degli attentati.
Beh, certo, insomma, hai fatto un quadro, direi, abbastanza dettagliato e completo. Ecco, forse volendo arricchirlo ulteriormente, ci siamo solo scordati di dire che non solo i partigiani, i comunisti assaggiavano, tornavano ad assaggiare il sapore, insomma, delle patrie galere, ma contro di loro, insomma, ecco, c'era anche il piombo della polizia di Scelba, che in quegli anni, grosso modo, insomma, dal 45-46 al 48, provocò decine di vittime tra operai e contadini, insomma, tra tutti magari possiamo ricordare l'eccidio di Reggio
anche
Emilia,
questa, da non sottovalutare, ma io dico, ecco, ripeto, secondo me, voglio dire, se noi partiamo dal concetto che il sistema economico rimane lo stesso e che agli alleati angloamericani vanno fornite in questo senso, in questa direzione, certe garanzie, purtroppo non c'è molto di cui stupirsi se la situazione del paese diventa questa.
Senti Massimo, vorrei chiederti una cosa invece a proposito del PC, del Partito Comunista Italiano. In un modo o nell'altro, insomma, anche il rapporto con la Volante Rossa, tu hai ricordato, insomma, che comunque la Volante Rossa era anche fu anche impegnata in attività di servizio d'ordine per il partito, anche per proteggere magari i compagni che venivano dall'estero, insomma, in un modo o nell'altro era collaterale, sì, era un'organizzazione che quantomeno in alcune sue attività la si può considerare in un certo senso collaterale al Partito Comunista. Eppure, insomma, ecco, con questi compagni viene fuori forse un po' quella che è passata alla storia come la doppiezza, insomma, del PC, soprattutto in quegli anni, e cioè magari un aiuto materiale anche per le famiglie rimaste in Italia, quando i compagni della Volante Rossa, per i fatti di cui sono stati incriminati, sono stati costretti a abbandonare il nostro paese. Però, insomma, da una parte anche l'oblio sulla loro storia. Questi compagni hanno dovuto chiaramente anche sopportare quello a cui facevi riferimento prima, lo sradicamento sociale, ambientale e quant'altro. C'è però una cosa che mi ha colpito in modo particolare, nel senso che all'inizio questi compagni è come se dovessero espiare parte delle loro colpe attraverso un periodo di quasi lavori forzati, nel senso che ebbero una parte notevole nell'edificazione del socialismo cecoslovacco, dando insomma energie vive dal punto di vista lavorativo. Insomma, i primi anni non se li passarono assolutamente bene. In questo, diciamo, periodo così particolarmente difficile, che ruolo ha avuto il PC? È stata proprio una scelta del PC quella, diciamo, di portarli nelle miniere, di portarli nelle acciaierie, insomma, sottoposti a lavori davvero faticosi anche per 12 ore al giorno?
Beh, io no, partendo da quest'ultima domanda direi che non credo sia così, anche perché poi qualcuno è riuscito a fare lavori del tutto diversi. Certo, è vero che da quello che ho saputo, da quello che sono riuscito a conoscere, alcune mansioni venivano date rispetto, in considerazione delle attitudini delle persone, alcune volte invece anche per diciamo attraverso conoscenze o particolari addentrature all'interno del Partito Comunista, però in realtà non decidevano loro. Lo Stato cecoslovacco metteva a disposizione dei ruoli, dei tipi di lavoro, e soprattutto purtroppo nelle fabbriche, nelle cooperative agricole e nelle miniere, per cui c'era un problema da prendere quello che il convento passava. Io considererei in considerazione anche una cosa che non va sottovalutata, ecco, noi parliamo, come abbiamo detto prima, di persone che agli occhi del nostro paese, dell'Italia, dovevano rimanere completamente smarrite, sparite, non dovevano più esistere. E la storia ci insegna, non solo in quel periodo ma in qualsiasi paese, una persona che ha una falsa identità e vive tutto sommato da clandestino ha sempre la strada assai più dura rispetto agli altri, è sempre un po' sotto ricatto, è costretto sempre, volente o nolente, a fare comunque quel tipo di lavoro perché altro non c'è, perché voglio dire, ci sono stati dei casi in cui lo Stato cecoslovacco ha detto vabbè, se non ti piace questo, non vuoi fare questo, prova a fare quest'altro, se non vuoi fare neanche quest'altro vuoi dire, puoi anche tornare nel tuo paese. E la condizione di giovane nel nostro paese ovviamente non c'era. Io credo, ripeto, che non sia una scelta derivata da una logica interna al Partito Comunista, no, anzi tutt'altro. Però rispetto a quello che tu hai detto, rispetto alla doppiezza del Partito Comunista, della quale io credo la Volante Rossa poi non voglio dire facesse parte integrante, ma voglio dire, dobbiamo considerare il Partito Comunista del 1945-48 come un partito che è appena uscito dalla clandestinità, di fatto una vita di partito non ce l'ha mai avuta, e non parliamo di un'entità unica, omogenea, in cui c'è una linea precisa. Ecco, c'è una linea che ha vinto al congresso di Salerno, che è quella togliattiana, ma soprattutto nel nord del paese, nelle realtà operaie, la linea secchiana, quella cosiddetta operaista, è prevalente, ancora si sogna un percorso rivoluzionario. E chi dice che il PC stava da una parte e la Volante stava dall'altra dice una cosa falsa, anche di dirla, perché quella linea che divideva le cose legali, diciamo, in quel periodo, dalle cose legali era, come io dico nel libro, una linea particolarmente mobile, mobile proprio da un giorno all'altro, che cambiava a seconda del variare delle situazioni. Nei giorni successivi all'attentato a Togliatti nel luglio del 48, la pacificazione, cioè il rientro nelle fabbriche, nelle case degli operai che avevano generato i tumulti nelle piazze come ondata di sdegno dopo l'attentato a Togliatti, la pacificazione fu quasi più facile a Milano che non nelle altre città del paese, proprio perché il Partito Comunista, che aveva un rapporto continuo tra il proprio funzionario della Commissione Quadri nello specifico e il commissario politico della Volante Rossa, aveva un rapporto continuo con questa organizzazione, questo consentì alla situazione milanese di essere pacificato, di dire che la Volante Rossa andasse in giro per le fabbriche a dire: ragazzi, non si può andare oltre, bisogna tornare, non c'è altro da fare che tornare nelle fabbriche e nelle case. E questo a malincuore a Milano si fece.
Certo, senti Massimo, volevo insomma anche farti una domanda un po' più generale sul processo che si è intentato negli ultimi anni sulla storia della resistenza, partendo però da un fatto. Diciamo che nel tuo libro insomma tu tracci profili di compagni che hanno dovuto riparare all'estero per fatti accaduti durante la resistenza, anche al di là insomma appunto della storia della Volante Rossa, e in un certo senso tu recuperi, cioè fai riaffiorare un versante un po' bistrattato, se vogliamo rimosso, cioè il lato cattivo da una parte della resistenza, ma anche il lato, per così dire, umano, di scelta. Un discorso, questo del lato cattivo, questo anche del lato umano, che è stato spesso sacrificato sull'altare insomma dell'unità nazionale, insomma di quella lettura agiografica che, a mio modesto avviso, credo abbia anche fatto perdere un po' di interesse la storia della resistenza italiana, soprattutto presso le generazioni più giovani, insomma. Ed è lì, direi, che ha anche potuto così pescare bene Panza con le sue panzanate, in un terreno apparentemente sgombro. Dico però apparentemente perché in effetti insomma qualcosa rispetto alla questione della resa dei conti era già circolata prima di Panza. Intanto diciamo che anche sulla storia della Volante Rossa i primi saggi risalgono al 77, quelli usciti su Primo Maggio scritti da Cesare Bermani, il suo lo si può considerare un po' un lavoro, un work in progress su questa vicenda della Volante Rossa. Ma insomma ci sono anche opere di carattere prettamente storiografico, di carattere scientifico direi, che con un certo rigore, una certa serietà analizzano ad esempio ciò che è venuto nel Triangolo Rosso in Emilia, e mi riferisco ai libri di Massimo Storchi, che già a metà degli anni 90 insomma faceva ricerche abbastanza importanti su questi temi. Quindi ti chiedo, è anche un po', diciamo, per così dire, colpa nostra, o forse il fatto che non riusciamo a superare diciamo la potenza dei media da questo punto di vista, nel non valorizzare anche ciò che è stato fatto per far emergere contenuti diversi, una storia diversa?
Beh, io credo che gli esempi che tu hai citato possono relegare veramente ad aghi bagliaio, sono pochi purtroppo. Lo stesso lavoro di Cesare Bermani in quell'articolo che tu citavi è un lavoro abbastanza marginale, perché come dici tu negli anni successivi solo si parlerà della Volante Rossa e si contestualizzerà maggiormente il fenomeno nel periodo del dopoguerra milanese. Io credo comunque che una grossa parte di responsabilità purtroppo la sinistra storica ce l'abbia, e son convinto che la sinistra per un certo periodo, forse ancora oggi, si sia quasi rifiutata di affrontare certi discorsi perché rappresentavano quella parte della memoria che risultava scomoda. Credo che la memoria, per essere credibile anche nei confronti delle nuove generazioni, perché questo poi è il discorso che bisogna fare, queste parti di storia del nostro paese vanno insegnate ai giovani del nostro paese, per essere credibile deve essere fatta tutta, e quelle parti che sono scomode vanno anche spiegate con vista di particolari, anche le parti più crude, e dare ai giovani gli elementi affinché possano capire che certe cose possono essere successe. Comunque, ecco, voglio dire, dal punto di vista morale, culturale, pseudoculturale, le opere che la letteratura di questi ultimi ventenni ci mettono a disposizione sono veramente, da questo punto di vista, estremamente scorrette, perché qualsiasi storia esca fuori dal proprio contesto, ma in qualsiasi paese, in qualsiasi periodo della storia, già di per sé a priori raccontata in un modo scorretto. Non si può raccontare oggi una storia di guerra o un'azione di partigiani a 65 anni di distanza senza raccontare il clima, senza avere dei fonti, senza raccontare i sentimenti che sono completamente diversi. Io non posso ragionare col mio cervello e far finta di essere a 65 anni fa, perché il mio concetto di morale, di etica, di affetto, di violenza cambia, tutti questi valori cambiano completamente e non riusciamo a immedesimarci in quella storia, quindi è scorretto raccontarli a distanza di tanti anni credendo che si possano giudicare oppure inducendo i lettori a giudicarli come i sentimenti che noi proviamo oggi in un mondo civilizzato dove la guerra è finita da tanti anni e magari seduti davanti a un televisore con una birra in mano. Insomma, voglio dire, è il discorso che inducono questi libri a fare è completamente scorretto in partenza, secondo me.
Certo, Massimo. E allora, anche così per legarci un po' a queste ultime cose che dicevi e soprattutto all'interesse che anche speriamo i tuoi libri stiano suscitando presso soprattutto le giovani generazioni, ecco, volevo chiederti come è andata questa settimana di presentazione, insomma, che te ne è sembrato, che impatto ha avuto, insomma, il libro qui da noi e se hai potuto notare appunto la presenza di tanti giovani a questi appuntamenti.
Sì, poi devo dire che quando si presenta un libro in giro tante volte la presenza di giovani o meno, di altre tipologie, voglio usare questa brutta parola, di persone, dipende anche dalla situazione dove la presentazione si svolge.
È chiaro.
Un centro sociale, la partecipazione di giovani è molto elevata, poi se si tratta di università anche, di libreria un po' meno, ecco, dipende da dove si presenta. Però ho notato un certo interesse, per fortuna. Perché se è vero che, come dicevo prima, la sinistra storica un pochino questa colpa ce l'ha, perché io sono contento ovviamente di aver scritto questa storia, purtroppo ho l'impressione, ho paura di averla scritta un po' tardi, perché forse qualche anno fa avrebbe dovuto scriverle qualcun altro, probabilmente non saremmo andati tanti là, ma non parlo storia in genere di quello che è successo e del clima di restaurazione di cui abbiamo parlato nel dopoguerra italiano. E per fortuna i giovani che sono un pochino più ingenui o non hanno certi meccanismi di convenienza che si mettono in moto nei loro cervelli, i giovani sono sempre i più propensi ad apprendere, a sapere cose soprattutto di periodi della storia di cui non si conosce nulla, ma io stesso che ho studiato oltre 30 anni fa e ho preso la maturità e ho studiato in periodi in cui venivano personaggi come Umberto Terracini nelle scuole durante la settimana del 25 aprile, anch'io che ho affrontato quel periodo, adesso quei programmi credo che si affronti assai meno, io sentivo parlare di una resistenza che aveva portato al 25 aprile del 45 e di una cosa che era successa 3 anni dopo, che erano le elezioni politiche vinte dalla Democrazia Cristiana. Il percorso che è intercorso appunto tra queste due date, che è quello della restaurazione, dei tumulti nelle fabbriche, del Vaticano, degli Stati Uniti che si mettono in campo con tutte le proprie forze per far sì che la Democrazia Cristiana vinca quelle elezioni, ecco, di tutto questo ovviamente non, ma nelle scuole non si è mai parlato, ma credo che sia una parte integrante della storia del nostro paese che aiuterebbe a farci capire tante cose, ai giovani a far capire tante cose.
Va benissimo, Massimo, grazie per il tempo che ci hai concesso, noi siamo contenti.
Grazie a voi.
Ecco, siamo contenti di questa intervista, insomma ti ringraziamo, magari sappiamo che tu adesso andrai di nuovo all'estero, cioè tornerai a casa, insomma, ecco, magari in un'altra occasione potremmo forse averti proprio qui in studio e parlarne di persona di questi aspetti, magari hai detto forse che stavi anche cercando già il tema per il tuo prossimo lavoro, o mi sbaglio?
Sì, però è una cosa della quale per scaramanzia non voglio parlare.
Perfetto, Va bene. Grazie Massimo.
Tra la fine di settembre e inizio di ottobre sarò nuovamente in Italia, farò un ulteriore giro.
Perfetto.
Quindi, grazie. Ciao ciao.